Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La Bibbia ci aiuta a ricordare che questa vita è breve, è molto breve. Domanda: hai mai visto una morte? Solo le persone sopra 80 anni, anche molto più giovani di quello. È una realtà. Le cose di oggi passeranno. Stai investendo per l'eternità? In questo studio vogliamo scavare un po' nelle profonde ricchezze del libro di Isaia. Voglio leggervi quello che era la mia meditazione stamattina. I due capitoli che ho letto stamattina, che mi hanno colpito moltissimo al punto che li ho letto a pranzo. E è uno studio semplice per aiutarci a poter capire meglio un brano da questo tipo. La Bibbia non è da leggere un passo qua, un passo là. Se mai parlate con le persone nuove di come leggere la Bibbia, non solo dare la Bibbia, non date la Bibbia senza includere insieme alla Bibbia spiegazioni su come leggere. Non hanno idea questo libro fatto di 66 libri con roba di antichità, non sanno leggere. Serve un po' di guida. Almeno guida, se non può più invitarli a incontrarti con te. La Bibbia non è da leggere un passo alla volta. Per comprendere un brano è importante capire il suo contesto. Si legge la Bibbia non un brano, ma si legge il contesto e poi si capisce meglio un brano. Allora, il brano che voglio considerare è Isaia 26. Quindi leggiamo Isaia 25. Perché è il contesto di 26. Allora, Isaia sta parlando, Isaia è un libro che parla del giudizio di Dio e parla della bontà di Dio. Giudizio terribile e promesse per quelli che si umiliano davanti a Dio, incredibile. Dio al suo popolo dice: vi manderò in esilio, manderò un esercito malvagio contro di voi, e poi vi faccio ritornare nel paese e vi curerò. Quindi spiega tutto in anticipo. Quindi 25 parla del giudizio dei malvagi e salvezze di coloro che hanno fede in Dio. Leggo Isaia 25. E faccia che tu sia la persona che dice questo, faccia che questa sia la tua preghiera. O Eterno, tu sei il mio Dio. Io ti esalterò e celebrerò il tuo nome, perché hai fatto una cosa meravigliosa. I tuoi consigli di molto tempo fa sono fedeltà e verità. Poiché hai ridotto la città in un mucchio di pietre, la città fortificata un cumulo di rovine. La cittadella degli stranieri non è più una città, non sarà mai più ricostruita. Perciò il popolo forte ti glorificherà, la città di nazioni potenti ti temerà, perché tu sei stata una fortezza per il povero, una fortezza per il misero nella sua avversità, un rifugio contro la tempesta, un'ombra contro il caldo, perché l'ira dei tiranni è come una tempesta contro il muro. Tu ridurrai il tumulto degli stranieri come il colore di in un luogo arido, come il calore nell'ombra di una nuvola. Così il canto dei tirani sarà fatto tacere. Parla del giudizio. L'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un banchetto di cibi succulenti, un banchetto di vini vecchi, di cibi succulenti pieni di midollo, di vini vecchi e raffinati. Distruggerà su questo monte la coltre che copriva tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Distruggerà per sempre la morte. Il Signore, l'Eterno, asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra il vituperio del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci salverà. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato. Esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza. Tu dichiari quello di Dio? Tu dichiari l'Eterno è la mia speranza? Egli ci salverà. Abbiamo sperato in Lui, esaltiamo in Lui, rallegriamoci in Lui. Versetto 10. Parlando sempre di Gerusalemme. Perché la mano dell'Eterno si poserà su questo monte, mentre Moab sarà calpestato sotto di lui, come si calpesta la paglia su un letamaio. Egli stenderà le sue mani nel suo mezzo, come si distende il nuotatore per nuotare, e abbasserà la sua superbia assieme alle macchinazioni ordite dalle sue mani. La fortezza delle tue alte mura, egli la demolerà, la batterà, la getterà a terra fin giù nella polvere. Questo che abbiamo appena letto è il giudizio. Il giudizio. Allora, capitolo 26, quello che vogliamo vedere, inizio con quale tre parole? Davide, 26, con quale tre parole inizia? In quel giorno. Che vuol dire qual è quel giorno? Ok? In quel giorno è il giorno descritto in 25. Quindi se tu leggi solo 26, quel giorno non è che ti ha molto senso, ma se leggi 25 e capisci in quel giorno che ho appena descritto, in quel giorno di giudizio, in quel giorno quando Dio concluderà tutto e mostrerà chi è che salva, chi viene condannato, allora possiamo iniziare a capire capitolo 26. Quindi leggo 26, 1 e 2. In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda. Noi abbiamo una città forte. Dio vi ha posto la salvezza per mura e per bastioni. Aprite le porte, entri la nazione giusta che mantiene la fedeltà. Mi fermo. In quel giorno di giudizio si canterà questo canto nel paese di Giuda. Noi abbiamo una città forte. Dio vi ha posto la salvezza per mura e per bastioni. Quindi non è una città di pietra, come salvezza, ha come mura e bastioni salvezza. La vera vita in Cristo è una vita di fede. Fede che Dio farà quello che ha detto di fare. La vera vita cristiana, ho detto un mesetto fa, la vera vita cristiana, in fin dei conti, è una vita di fede nelle promesse di Dio. Questa è la vita cristiana. Fede, Dio farà quello che hai detto, ma guarda la tua vita, guarda l'ingiustizia, guarda la sofferenza, guarda tutto. Dice, no, quello passerà. Io non guardo quello, io guardo quello che ci sarà. Ma come sai tu? Perché Dio l'ha detto. E la vita cristiana è vivere per fede. Vivere per fede. Quindi stiamo leggendo una profezia che parla della gioia che ci sarà nel futuro quando Dio giudicherà il mondo, salvando coloro che hanno fede in Lui. Chi ha il perdono e la salvezza in Gesù Cristo può gioire, sapendo che in quel giorno Gesù Cristo ritornerà nel mondo per giudicare tutti coloro che non si sono inginocchiati davanti a Lui, e per salvare coloro che lo stanno aspettando come Salvatore e Signore, come dice in primo e secondo Tessalonicesi. Qui dice città forte, è un linguaggio poetico, perché le mura e i bastoni rappresentano la salvezza come rifugio sicuro, in quanto la salvezza di Dio diventa una città, un rifugio. Dentro la salvezza siamo al sicuro. Arriva il giudizio, ma noi siamo qui dentro sicuri. Non esiste alcun rifugio fatto di cose o situazioni terreni che è sicuro. Tante persone cercano rifugio nei soldi, ma i soldi proteggono dalla malattia, dalla morte, dagli incidenti? No. Soprattutto non possono proteggerci i soldi dalla condanna per il peccato. Lo stesso vale per gli amici o chi si confida nella propria forza, nell'intelligenza umana o nella religione. Questi non sono rifugi sicuri contro i pericoli che esistono in questa vita, quanto di meno sono rifugi contro il peccato, il giudizio contro il peccato. Il pericolo più grande qual è? Il pericolo più grande qual è? La cosa più pericolosa? L'ira di Dio. L'ira di Dio. E lì, nella religione, nelle buone opere, nell'intelligenza, sarà una protezione. Solo il rifugio della salvezza è una protezione contro l'ira di Dio. E l'unica salvezza è la salvezza in Gesù Cristo. Chi si trova dentro la città della salvezza si trova al sicuro. È una città che non sarà mai scossa. Chi può entrare in questa città? Guardate versetto 2. Aprite le porte ed entri la nazione giusta che mantiene la fedeltà. Le persone che camminano per fede. Nella Bibbia, camminare per fede e camminare in giustizia è la stessa cosa. Se tu hai vera fede, cammini in giustizia. Chi dice di aver conosciuto Lui e ancora pecca, cosa dice? È bugiardo e non ha mai conosciuto Lui. Adesso un brano da memorizzare. Se non avete scelto versetti da memorizzare, memorizzate versetto 3 e 4. Tu mantieni una pace perfetta. Colui la cui mente rimane ferma in te perché confida in te. Tu mantieni in una pace perfetta. Colui la cui mente rimane ferma in te perché confida in te. Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Fermate a pensare con me. Che vita è se non c'è vera pace? Che vita è? Se hai una buona salute ma non hai pace, cosa hai? Se hai una bella famiglia ma non hai pace, cosa hai? Se hai l'approvazione e la stima degli uomini ma non hai pace, cosa hai? Se hai un lavoro che ti piace e una bella famiglia tranquilla ma non hai vera pace, cosa hai? Come starai? Invece, se tu hai la pace, puoi mancare tutto e tu stai bene. L'uomo ha bisogno di pace del cuore per poter avere un cuore soddisfatto. Quindi, a prescindere da quanto sia potente un uomo, egli non può creare la vera pace nel proprio cuore, perché la vera pace viene da Dio, quando c'è vera pace con Dio. Allora, chi ha la vera pace e per chi è la vera pace? Questo versetto, questi due versetti, versetto 3 soprattutto, ci dichiara: tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. Chi ha la mente che si riposa nell'Eterno o rimane ferma in te, che vuol dire quasi la stessa cosa, due traduzioni. La mente che rimane ferma in te, ferma in Dio. Cosa fa di solito la nostra mente? Di solito? Corre. Mille pensieri. Pensando a questo, pensando a quello, mille pensieri. E così la nostra mente corre. E non è ferma nell'Eterno. Vi leggo, leggete insieme a me, Matteo 6. Matteo 6, versetto 25. Parlando delle cose di questa vita, come esempio. Matteo 6, 25 a 34. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di che vi vesterete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Ho osservato gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non volete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, preoccupazione, pensiero, può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vesterà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà, dicendo, che mangeremo, o che beremo, o di che ci vesteremo? Perché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, le bollette, i bisogni, eccetera. Non siate dunque in ansietà per del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. La mente, tornando ad Isaia, che rimani ferma in Dio, non è ferma a pensare ai problemi. Ma devo fare questo, ma devo fare quello. Come farò quello? Come pagherò quello? Come arriverò a completare tutto? Quella mente non è ferma nell'Eterno. Vi leggo io Salmo 55, 22. Getta sull'Eterno il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Getta sull'Eterno, non tieni per conto tuo. E in Luca, e Marco e Luca, la parabola del seminatore che gettava semi, notate quello che Gesù dice di quello che ha gettato fra i semi, fra le spine. La parte che è caduta tra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma strada facendo sono soffocati dalle sollecitudini, dalle ricchezze e dai piaceri di questa vita e non giungono a maturità. Sono soffocati dalle sollecitudini, dalle ricchezze e dai piaceri di questa vita. Pensano a tutti i problemi e pensano a tutti i piaceri di questa vita. Marta e Maria, Gesù, Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, Signori, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Marta, Marta, ti affanni di tante cose, ma una cosa è importante. E Maria ha scelto la buona parte e non le sarà tolta. In Ebrei 13, nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non vi lascerò, non vi abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Ma cosa dici? Ci sono tutti quegli uomini contro di te? Dio ha detto che non mi lascerà, che non devo temere gli uomini. Mi fido di Dio o mi fido di quello che vedo con gli occhi in questo momento? E poi infine leggo 1 Pietro 5, 6, 7. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Anche lì. Tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. Allora, se tu hai pensieri presi con quello che devi fare, con sollecitudini, ma come riesco a fare quello, ma non lo so, allora non hai una mente che rimane ferma nell'Eterno, che la mente corre qua e là. Quindi, scegliamo di cercare di portare i nostri pesi da soli, pensandoci, ripensandoci, eccetera, oppure pensiamo quello che vogliamo in circostanze terrene, che può essere tante cose, ma in tutti questi casi la mente non è ferma su Dio e non avremo la pace. La pace arriva quando, anziché riempire la mente con altre cose, riempiamo la mente con Dio, con le sue promesse, con i suoi attributi, con le sue opere, con la sua fedeltà, con la sua maestà. Ho mille problemi, mille confusioni, mille domande e dico, Signore, man mano mi rivelerai. Adesso io voglio pensare a te, alle tue promesse, a chi sei, ai tuoi attributi, alle tue opere, penso a te. E le domande, i problemi, le cose, Dio mi guiderà giorno per giorno. È vero, abbiamo vissuto questo. Voi avete visto questo, no? Versetto 4, leggo ancora 3 e 4 insieme, sempre Isaia 26. Tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te, confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Dio ci esorta qui, confidate nell'Eterno sempre, non solo a volte, non solo spesso, ma sempre. Confidare nell'Eterno vuol dire confidare nell'Eterno anziché, confidate nell'Eterno anziché, prima di tutto, noi stessi, nostri ragionamenti, noi stessi. Soprattutto gli uomini confidano in loro stessi, i loro ragionamenti. Confidare nell'Eterno anziché negli altri uomini. Confidate nell'Eterno anziché nelle nostre esperienze. Confidate nell'Eterno anziché qualsiasi altra cosa. Cosa vuol dire confidare? Confidare. Davide non dice questa parola tutti i giorni. No, quasi qualche giorno. No, tu non usi questa parola, neanch'io, se non parlando della Bibbia. Cosa vuol dire confidare? Allora, una spiegazione. Prendere come vera tutto quello che Dio dichiara e poi fondare la mia vita e le mie decisioni e le mie valutazioni su quello che Dio ha detto. Confidare, passiamo un esempio, se io confido di tutto cuore nel mio dottore, lui mi spiega quello che ho e io dico, ok, io ho quello, vado dagli amici, io ho così, 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 perché mi ha detto il mio dottore. Poi lui ha detto quello che devo fare, ma mi fido di lui, io faccio tutto quello che ha detto. E io comincio questa medicina e sto peggio. Ma se io confido in lui completamente, cosa faccio? Ma no, non vedo risultati, io smetto la medicina. No, mi fido di lui. Non mi fido dei miei ragionamenti, ma io sto peggiorando. Non mi fido delle esperienze, non mi fido degli amici. Ma dai Marco, lascia stare, ma cosa vuoi? Se tu ti senti peggio, smetti. No, non mi fido di voi, mi fido del mio dottore. Questo è fede. E dice, confidate nell'Eterno per sempre. Perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Tu ti fidi nelle promesse che non si vedono il risultato ancora. O ti fidi delle circostanze e le esperienze che puoi toccare, puoi vedere. In cosa ti fidi? Ti fidi nelle promesse che non si vede, è solo in base al carattere di Dio, o ti fidi in quello che puoi vedere e capire per conto tuo? Eh no, ho parlato ultimamente con uno che aveva combinato una situazione con la macchina, con la patente, e diceva, non posso dire ai carabinieri che ho investito in una macchina, perché ho già perso tanti punti sulla patente, e se io dico, perdo la patente, non posso dire. Allora tu non temi Dio. Cioè tu hai investito in una macchina, sei scappato, e devi andare e dire, sono stato io. Ma non posso! Non posso perché mi rovinerebbe tutto. Allora non si confida in Dio. Non si confida in Dio, si confidano i suoi ragionamenti, no, perché in base a quello che io so dalla mia esperienza mi farebbe perdere il lavoro e fare questo e fare quello, non posso. Allora, invece di dire, Signore, non so come andrò, ma io so che devo fare la cosa giusta, mi dice che questo è giusto. Quindi, Io confido nell'Eterno sempre? O ci sono le volte che dico, no, non va bene. So che è quello che dice Dio, ma non funziona in questo caso, non posso, non posso, non posso. O posso dire, Signore, mi fido di te, perché tu sei la roccia eterna. Tu sei una roccia, tu non cambi. Gli uomini cambiano. Hai mai cambiato idea? Hai mai cambiato posizioni? Hai mai cambiato quello che a te sembrava giusto? Questo è giusto, dopo un anno, 2 anni, 3 anni, no, no, quello non è giusto, questo è giusto. Hai mai cambiato? Dio non cambia mai. Dio è una roccia eterna e perciò non è sabbia mobile come siamo noi. Possiamo confidare nell'Eterno sempre, dobbiamo confidare nell'Eterno, perché Lui solo non cambia, non vacilla, è sempre stabile. Tutto quello che fa parte del mondo vacilla, cambia tutto. Gli uomini più potenti si ritrovano davanti alla morte e non possono scappare. Tutto cambia, ma Dio non cambia mai, Egli è la roccia eterna. Chi confida in Dio non sarà mai deluso. Dio rimane sempre uguale, il suo piano sussiste in eterno. Leggo Isaia 40, 30 che conosciamo, una bella promessa. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano, confidano nell'Eterno, acquistano nuove forze. Si innalzano come ali, con ali come aquile, corrono senza stancarsi, camminano senza affaticarsi. Chi spera nell'Eterno sarà curato dal Dio, dall'Eterno, e arriverà alla fine della vita vittoriosa sulla morte, per entrare sempre nella presenza di Dio. Lamentazioni 3:25, l'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Tu speri veramente in Dio? O speri in quello che tu riesci a fare con lavoro, carriera, con amici, con intelligenza, con ragionamenti, con impegno? In cosa speri? Coloro che sperano veramente in Dio, che confidano in Lui, anziché nei loro ragionamenti, nelle religioni, in altri uomini, nell'approvazione degli uomini, saranno curati da Dio, conosceranno la bontà di Dio. Quindi ti invito, confida nell'Eterno, non confidare nei tuoi ragionamenti, non confidare in altre persone, in un gruppo o un'altra speranza. Confida nell'Eterno, che vuol dire umiliarti davanti a Lui. Se io vado dal dottore e mi dà la medicina, e dopo 3 giorni sono peggio. Ma questo mi sta peggiorando. Dottore, guarda, io sto male, sto peggio di prima. Vai avanti. Allora io devo decidere, mi fido dalla mia esperienza, scusami, la medicina mi fa star peggio, o mi fido del dottore? Perché Dio non promette di farci vedere subito i risultati. Si dice, fidati, devi completare la cura. Andiamo avanti nel brano per capire di più come andranno le cose sulla terra nel nostro mondo. Leggo 5:6. Questi versetti parlano di come Dio giudicherà gli uomini, anche i più potenti. Nel mondo attuale, spesso i potenti riescono in qualche modo di evitare varie brutte conseguenze terrene. Con la furbizia, con la potenza o con i soldi riescono a non pagare le conseguenze terrene di alcune delle loro azioni. Perciò, però, in realtà, tutto quello che fanno e che anche noi facciamo è registrato nei libri di Dio. E al giudizio finale, ognuno dovrà rendersi conto a Dio. Tutti coloro che rifiutano ora di umiliarsi e ravvedersi veramente di cuore davanti a Cristo Gesù saranno umiliati, saranno abbassati nel giudizio eterno. Leggo 5:6. Egli ha umiliato quelli che stavano in alto, ha abbassato la città elevata, l'ha abbassata fino a terra e l'ha gettata nella polvere. I piedi la calpestano, i piedi stesi del povero e i passi dei meschini. Quindi, in poche parole, che anche i più grandi che non si umiliano davanti a Dio saranno abbattuti, saranno umiliati nel giudizio finale e non ci sarà scampo per loro. Dio abbasserà queste persone fino a terra e saranno umiliati. Andando avanti, leggiamo i versetti 7 e 9 che parlano di come Dio cura i giusti, abbatte gli orgogliosi e cura i giusti. E qui descrivono la vita di coloro che sono veramente stati giustificati per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Quando una persona confida veramente in Dio, quando una persona si è veramente ravveduta e ha vera fede in Gesù Cristo, essa vivrà come viene descritto in questo brano. Ma scusami, ho appena detto che queste persone sono state giustificate per mezzo del sacrificio di Gesù, ma vivevano 600 anni prima di Gesù. Qui c'è la croce, qui c'è Isaia, noi stiamo lì. Queste persone vivevano qua. Come potevano essere giustificati queste persone dalla croce di Gesù, che non era ancora successo? Buona domanda. La risposta dove troviamo? Romani 3, quando dice che quelli morti precedentemente della croce, Dio ha giustificato sul conto di Gesù. Ha tenuto in conto i loro peccati per poi caricarli su Gesù. Ecco perché queste persone avevano fede nel Messia che doveva arrivare. E leggo 7 a 9. La via del giusto è diritta. O giusto Dio, ti appiani il sentiero del giusto. Sì, nella via dei tuoi giudizi, o eterno, noi ti abbiamo aspettato. I desideri della nostra anima si volge al tuo nome e al tuo ricordo. Con la mia anima ti desidero di notte. Sì, con lo spirito che è dentro di me ti cerco al mattino presto. Poiché quando i tuoi giudizi si manifestano sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. La via del giusto è diritta perché Dio appiana il sentiero del giusto. Dio opera per far sì che i giusti vadano sempre avanti fino ad arrivare nella sua presenza. Non esiste montagna troppo alta che Dio non possa appianare quella montagna. Qualunque ostacolo per farci arrivare a Dio, Dio abbassa. Considerate ora come vivono i giusti, come vive colui che ha vera fede in Cristo. Dice, per esempio, in 8, o eterno, noi ti abbiamo aspettato. Quando uno ha vera fede in Dio, non vive per oggi. Aspetta Dio, aspetta il ritorno di Cristo. Poi abbiamo letto, il desiderio della nostra anima si svolge al tuo nome e al tuo ricordo. Vera fede in Dio vuol dire desiderare Dio. Desiderare Dio la notte e il giorno, diceva anche. La vera fede in Cristo porta a desiderare Dio giorno e notte, sapendo che solo Dio può soddisfare l'anima. Cosa desideri? Per una donna desideri una bella vita con una carriera, per un uomo desideri una bella vita con carriera. Io desidero Cristo. E tutto il resto non mi importa. Trovo gioia in tutto quello che mi dai da fare, ma desidero una cosa solo desidero, di vivere nella casa dell'Eterno per sempre. Poi dice, poiché quando i tuoi giudizi si manifesteranno sulla terra, chi veramente ha fede in Gesù Cristo sa che Dio giudicherà il mondo e che Cristo sarà glorificato davanti a tutti. Chi ha vera fede vive desiderando quello. Ho una corona, secondo Timoteo, riservata per me e non solo per me, dice Paolo, ma per tutti coloro che amano la sua apparizione. 10:11 parla della stoltezza degli empi. Se si fa grazia all'empio, egli non imparerà la giustizia, agirà perversamente nel paese della rettitudine e non potrà vedere la maestà dell'Eterno. O Eterno, la tua mano è levata, ma essi non la scorgono. Essi però vedranno lo zelo per il tuo popolo e saranno confusi. Sì, il fuoco dei tuoi nemici li divorerà. La stoltezza degli empi, che Dio fa grazia ai giusti, e fa grazia agli empi. Piove su tutti e due, sole su tutti e due, benedizione per tutti e due, eppure non imparano, non impara la giustizia, continua ad agire con stoltezza, perversamente nel paese della rettitudine, e così non potrà vedere la maestà dell'Eterno. Gesù diceva: amate i vostri nemici, fate il bene e prestate senza sperare nulla, il vostro premio sarà grande e sarete figli dall'Altissimo, perché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Quando Dio fa grazia agli empi, ma gli empi non imparano la giustizia e continuano ad agire con perversità, con malvagità, è un grave peccato. E perciò per tutta l'eternità saranno puniti lontani dalla gloria di Dio. Versetto 11 parla di questo. O Eterno, la tua mano è levata, ma essi non la scorgono. Essi però vedranno lo zelo per il tuo popolo e saranno confusi. Sì, il fuoco dei tuoi nemici li divorerà. Dio sta operando potentemente oggi, salvando persone, trasformando persone, portando avanti il suo piano, e tuttavia gli empi non scorgono la mano di Dio all'opera. Gli empi non vedono Dio all'opera. Dio sta facendo opere, dando pace in prove, trasformando uomini egoisti a uomini che amano, trasformando persone impure in persone pure. Dio sta facendo miracoli, ma le persone non riconoscono la mano di Dio. In 1 Giovanni 3, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendosi chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo che egli è. Noi siamo figli di Dio. Da figli di ira a figli di Dio. Il mondo non riconosce, non vede questo. Vedranno, oggi non vedono. Quindi non dobbiamo sperare che il mondo riconoscerà: ah, voi siete popolo di Dio, voi siete benedetti. No, non riconoscono. Non riconoscono. La via. Poi dice però che vedranno lo zelo di Dio per il suo popolo e saranno confusi. In altre parole, quando Gesù Cristo ritornerà per salvare coloro che hanno fede in Lui e per giudicare il mondo, tutti vedranno lo zelo del Signore per il suo popolo. La confusione menzionata qui, che avranno un grande terrore, ma non avranno alcun modo di scappare. Questo fatto viene menzionato in Apocalisse. Vi leggo Apocalisse 6, 12 e 17. Poi vide quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un gran terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come il sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e l'isola fu smossa dal suo luogo. E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Attualmente gli uomini non si ravvedono e non credono in Gesù, non credono in Gesù Cristo per la salvezza. Non riconoscono la potente mano di Dio, però riconosceranno la potente mano di Dio nel giorno del giudizio, ma sarà troppo tardi, non ci sarà scampo. Allora, nei prossimi versetti, vediamo una dichiarazione di fede nell'opera futura di Dio. Vediamo fede che tu farai quello che hai detto. Quindi leggo da 12 a 15. O Eterno, tu stabilirai la pace per noi, perché tu compri per noi ogni nostra opera. Tu compri per noi ogni nostra opera. O Eterno Dio nostro, altri signori all'infuori di te ci hanno dominato, ma solo per te ricordiamo il tuo nome. I morti non rivivranno più, i trapassati non risorgeranno più, perciò tu li hai puniti, li hai distrutti, hai fatto sparire ogni loro ricordo. Tu hai accresciuto la nazione, o Eterno, hai accresciuto la nazione, tu sei stato glorificato, hai esteso tutti i confini del paese. In poche parole, qui nella vita si incontrano delle difficoltà. Come vediamo nel versetto 13, altri signori ci hanno dominati. Ci sono stati stagioni in cui la vita non è stata facile. Tuttavia, tutti i peccatori, ovvero tutti coloro che non si ravvedono per ricevere il perdono in Cristo, saranno giudicati, condannati e puniti eternamente. Dio sarà glorificato. Guardiamo in avanti e non a quello che si circonda al momento che passerà. Poi, 16-17, parlano di avere fede in mezzo alle prove. Spesso cerchiamo Dio solamente quando Egli permette che attraversiamo sofferenze e difficoltà, che non va bene. Comunque leggo 16-18. O Eterno, nell'avversità si sono ricordati di te. Hanno effuso una preghiera quando il tuo castigo li colpiva. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nelle sue doglie. Così siamo stati davanti a te, o Eterno. Abbiamo concepito, abbiamo sentito le doglie, come se dovessimo partorire, ma era solo vento. Non abbiamo recato alcuna salvezza al paese e gli abitanti del mondo non sono ancora venuti alla luce. Noi non abbiamo recato alcuna salvezza al paese. Per consolo nostro non possiamo salvare noi stessi, non possiamo salvare gli altri. Solo Dio. Versetto 19 dice: i tuoi morti rivivranno, assieme al mio cadavere risorgeranno. Svegliatevi e risultate, o voi che abitate nella povere, poiché la tua rugiada è come la rugiada di una luce sfavillante, e la terra darà alla luce i morti. Va, mio popolo, entra nella tua camera, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione, poiché ecco, l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il suo sangue versato e non nasconderà più i suoi uccisi. Questo parla del giudizio. Non ci sarà scampo. Ogni peccato sarà messo alla luce. Quando dice che la terra metterà allo scoperto il suo sangue versato e non nasconderà più i suoi uccisi, vuol dire ogni peccato, piccolo e grande, che è stato fatto di segreto, sarà rivelato. Che leggiamo dappertutto in Ebrei 4, leggiamo in Apocalisse, leggiamo in Isaia, il giudizio finale. Allora, cosa posso trarre da questo capitolo? La fede è fondata sul carattere della persona in cui si ha fede. Non è vero umanamente? Scusate, non è vero umanamente? Si può avere fede in un pilota di aereo, perché da anni sa volare per pilotare bene gli aerei, giusto? E magari tu non ti sei informato perché ti sei tranquillo che la ditta è attento a questo. Tu voli con tale linea, ma tu ti sei informato il pilota? No, ma scusami, non lascerebbero mica. Mi fido che loro avranno controllato che uno qualificato. E mette le tue mani nella vita di qualcuno per fede. Quando ti occorre un dottore e vai da un dottore, tu ti fidi perché, ma scusami, il dottore avrà studiato, sarà stato riconosciuto, avrà fatto le prove. Mi fido. Noi abbiamo fede in tanti tipi di persone, in tanti uomini. Quanto più possiamo avere fede in Dio? Nessun uomo è onesto come Dio. Nessun uomo è capace a mantenere la sua parola come Dio. Nessun uomo è onnipotente come Dio. Nulla può ostacolare Dio da adempiere tutto quello che ha detto di fare. Invece gli uomini possono essere ostacolati. Dio è onnisciente e nulla può succedere che non sa già in anticipo. Nulla è mai una sorpresa per Dio. Nulla cambia i suoi piani. Quindi conviene avere vera fede in Dio. Infatti, alla luce di chi è Dio, alla luce del fatto che Lui ha sempre fatto esattamente come ha detto, alla luce del fatto che Egli è sovrano su tutto e tutti, è vera stoltezza non avere vera fede in Dio. Allora voglio leggere ancora versetto 3 e 4 per chiudere. Tu mantieni in una pace perfetta, grazie a Dio, colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Perché cercare altrove? Perché confidare in noi stessi, in ragionamenti, in altri uomini, in esperienza? Confidiamo nell'Eterno e la roccia eterna, preghiamo. Padre, voglio inginocchiarmi davanti a te perché sei grande, sei maestoso, hai sempre mantenuto la tua parola completamente, quanto noi stessi abbiamo cambiato idea mille volte, gli grandi uomini hanno dichiarato cose che si verificano non vere, sbagliamo sia per peccato sia per stoltezza sia per errore con cuore sincero, ma tu sei Dio, non sbagli mai, sai tutto, sei onnipotente, il tuo piano è perfetto. O Padre, non c'è nessun altro a te che è Dio, tu solo sei Dio. Allora vogliamo confidare in te, vogliamo che la nostra mente si riposa sempre in te, rimani ferma in te, perché così possiamo avere la tua pace, una pace perfetta. Non vogliamo fermare la mente nei problemi, nelle tentazioni o in altre cose. Vogliamo fermare la mente in te, perché vogliamo quello che abbiamo letto in questo brano. Vogliamo una pace perfetta. E questo ti prego, mostraci l'importanza di fidarci veramente di te. Grazie Padre per quello che stai facendo. Opera ancora per la nostra crescita e la salvezza di altri. Ti prego nel nome di Gesù Cristo.